bene. Grazie di essere venuti. Siamo, insomma, il collettivo Rapa Viola, che è un collettivo che si è creato come gruppo di approfondimento antipsichiatrico gemmato dal collettivo Olga, che invece è un gruppo di persone che lavora contro il carcere, sul carcere. Abbiamo deciso di affrontare questo tipo di lotta perché abbiamo visto come anche nelle carceri, come soprattutto nelle carceri, la diffusione degli psicofarmaci e la contenzione infinita fosse diventata una problematica quasi pandemica, e dove addirittura il carrello del cibo non si sa se passa e quando passa, mentre il carrello dei medicinali passa puntuale 2-3 volte al giorno. E iniziando a lavorare così abbiamo intrapreso un percorso di riaggregazione del tessuto antipsichiatrico che si era andato un po' atomizzando nel corso dell'ultimo periodo. Dopo gli anni 90 tutto quel movimento di contrasto alla psichiatria era andato un po' a scemare, un po' per divergenze politiche, un po' per lotte anche spesso personali, e un po' anche perché il movimento stesso, arretrando, si è portato dietro anche diciamo l'avanguardia antipsichiatrica. Quindi 2 anni fa ci siamo messi in testa di andare a ricostituire questo tipo di situazione. Ad ottobre abbiamo fatto una grande assemblea nazionale ad Onoratico, durata 3 giorni, dove abbiamo deciso di fare qualcosa di pratico e di condiviso, ovvero una grande manifestazione che faremo questo 28 marzo a Reggio Emilia contro l'OPG. Perché abbiamo deciso di fare il corteo a Reggio Emilia? Perché a Reggio Emilia insistono tutti i momenti della repressione psichiatrica. Lì abbiamo il magistrato di sorveglianza, che è quella figura che dispone il dispositivo di pericolosità sociale e quindi sostanzialmente ti interna, ti manda in OPG. A Reggio Emilia ci sono le nuove REMS, che sono queste strutture sono le residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza, che sono queste comunità che andranno a sostituire, secondo il legislatore, l'OPG. C'è appunto l'OPG e c'è il carcere. L'OPG a Reggio Emilia è all'interno della struttura carceraria. Abbiamo scelto anche Reggio Emilia per non dare adito a dubbi, nel senso che Reggio Emilia è una città virtuosa, è sempre stata all'avanguardia rispetto alla sanità, rispetto ai servizi, rispetto alle cooperative. Per cui il nostro problema non è portare la critica a un problema di mala sanità, a un problema di strutture fatiscenti o di mala gestione, bensì proprio al criterio stesso della manicomialità che insiste sulla questione degli OPG. Allora, cosa succede? Nel 2010 la Commissione Marino scopre che ci sono gli OPG, ci sono i manicomi criminali in Italia. Va a farsi una passeggiata alla Montelupo Fiorentino ad Aversa e trova che ci sono i cessi sporchi, della gente contenuta, che viene pesantemente drogata dalla mattina alla sera, in situazioni che sono al di là del bene del male. Questa cosa non è stata più, questa cosa non è più accettabile nella coscienza collettiva, per cui si decide di intraprendere un percorso legislativo sociale per il superamento di questo tipo di strutture, non perché siano sbagliate come concezione, ma perché sono inadeguate rispetto alla morale che è cambiata nel nostro paese. Allora partono dei decreti legge. Questo fine marzo, il 31 marzo, scade l'ultima proroga per l'esecuzione perché venga resa operativa la legge 81, ovvero la chiusura definitiva degli OPG. Noi sappiamo che questa cosa non avverrà. In tutte le regioni italiane, solo appunto Reggio Emilia e la Basilicata sono pronte e hanno dato seguito al dispositivo del legislatore rispetto alla costruzione di queste nuove comunità, di queste REMS. Succede quindi che le regioni che non si sono adeguate verranno, secondo il legislatore, commissariate, messe sotto sorveglianza da parte di un commissario. Cambia il nome, cambiano i numeri, non cambia il concetto. Verranno trasformati da 6 OPG che ci sono adesso in Italia, verranno create 39 piccole strutture di detenzione psichiatrica, sono appunto queste REMS. Le REMS saranno delle comunità d'alta sorveglianza con un massimo di utenza di 20 persone e con un apporto da parte degli operatori di circa 21-22 persone assunte tra medici, psichiatri e infermieri. cosa succede? Allora, come si finisce un OPG soprattutto, no? Allora, uno commette un reato, o si pensa che abbia commesso un reato. Per il fatto che il reato sia assurdo, o venga considerato assurdo da parte del magistrato, da parte del magistrato, viene o perché magari ha un pregresso di psichiatrizzazione attraverso l'assunzione da parte del CPS o dei servizi di sanità mentale sul territorio, viene disposta una perizia medica, una perizia psichiatrica. Quindi prende e finisce all'interno di questa, di questa commissione che deve valutare se questa persona era in grado di intendere quello era al momento del teorico reato. Perché dico teorico reato? Perché non, nel momento in cui la persona viene determinata non in grado di intendere di volere totalmente, parzialmente, viene assolto. La persona non è più perseguibile, più condannabile, viene assolto. Però viene mandato, se c'è la questione della pericolosità sociale, che poi è il cardine rispetto alla detenzione in OPG, viene preso, viene recluso in questi ospedali psichiatrici giudiziari. La detenzione può passare da 2 anni, 3 anni o 5 anni, ovvero questa, diciamo, è la stecca a cui prima uno veniva rimandato. Dico stecca perché alla scadenza di questo periodo la commissione medica, se valutava che la pericolosità sociale non era risolta, veniva rinnovata. Questa cosa poteva accadere per sempre, il famoso ergastolo bianco. Ecco, cos'è la pericolosità sociale? Perché uno viene, cosa vuol dire pericolosità sociale? Vuol dire che uno psichiatra decide che tu puoi reiterare il reato, no? Per cui non sei imputabile per quel reato, ma sei condannato per quello che tu potresti fare. Quindi non sei così carcerato per il tuo gesto, ma per quello che sei, infatti, per quello che tu potresti fare in un futuro. Quindi sono un po' una roba da chiaro leggendo. Succede una cosa con questa nuova riforma. Viene in qualche modo, il legislatore cerca di eludere il problema dell'ergastolo bianco, cioè non è più possibile che una persona rimanga a vita in OPG. Il massimo della detenzione all'interno dell'OPG deve essere equivalente al massimo della pena a cui tu saresti stato condannato nel caso in cui fossi stato processato per quel reato. Chiara questa. Ovviamente senza attenuanti, senza possibilità di benefici e senza nuova legge.
Una domanda, chi viene verso il OPG non ha benefici? Niente?
No, non esiste nulla di questo.
Puoi essere condannato, quindi che cazzo di benefici puoi avere se non sei condannato?
Fino a quando non ti dicono, è un po' come quando finisci in casa lavoro. Non parte lo psichiatra dall'altra
e qual è il grosso problema? Il problema è che la manicomialità si diffonde. Nel senso che si trasformano queste strutture che sono comunque oscene, però sono visibili, sono anche in qualche modo controllabili. All'interno di queste strutture è possibile che si sviluppi anche una solidarietà tra gli internati, c'è comunque una socialità e il controllo popolare può in qualche modo accedere a questi luoghi. Adesso con le REMS invece verranno diffuse su tutto il territorio nazionale e potranno essere ovunque, possono essere al 12° piano di un palazzo a Milano, possono essere su un brico dell'Appennino, possono essere veramente ovunque. Quindi sarà più difficile riuscire a controllare quello che accade all'interno di queste strutture. Con la fine di marzo ci sarà il passaggio completo dal Ministero di Grazia e Giustizia al Ministero della Sanità. tutta la gestione delle strutture di detenzione psichiatrica saranno così in carico ai servizi sanitari regionali. Qual è la cosa che ci fa pensare che sarà un peggioramento delle condizioni delle persone che sono in capo nella psichiatria? Il fatto che molte di queste strutture verranno gestite dal privato sociale, cioè verranno sostanzialmente creati degli appalti, verranno delegate le detenzioni al privato sociale, per cui si trasformerà completamente in business quello che è la cura e custodia delle persone che vengono considerate non in grado di prendere il volere i fogli REMS. Va da sé che nel momento in cui una persona è una sede circolare, per cui viene di queste REMS, ogni mese vengono staccati assegni importanti, sarà difficile che le dimissioni avverranno in modo semplice. Un po' come il discorso che è venuto fuori qualche tempo fa sulle adozioni dei bambini. Momento in cui una bambina volta con una famiglia frutta 12.000 euro, 13.000 euro al mese a una comunità, un bambino è difficile che questo bambino possa venire adottato o rimandato in famiglia, no? Perché sono veramente tanti soldi. In particolare la Regione Marche ha già deferito a una cooperativa privata la costruzione e la gestione del REMS, cui già è stata consegnata questa struttura a un privato. Cosa succede? Succede che alcune regioni addirittura non hanno aderito alla legge nazionale, tipo il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dicendo che a loro non interessa costruire questo tipo di strutture, per cui gli internati che arrivano da queste regioni e che adesso sono detenuti a Reggio Emilia rimarranno a Reggio Emilia, per cui l'OPG di Reggio Emilia chiude per quanto riguarda gli internati che arrivano dal territorio emiliano, che verranno mandati sia a Bologna, questa nuova REMS, che a Parma, ma rimarrà aperto per gli internati che arrivano dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto, perché queste due regioni, statuto speciale, non Venezia Giulia non intendono aderire alla legge nazionale. Quindi noi il 28 marzo facciamo questo corteo a Reggio Emilia. Ci troviamo alle 2:30 a Piazza San Prospero, forse, Piazza San Prospero, e l'obiettivo è quello di fare un corteo determinato ma comunicativo per quanto riguarda la città di Reggio e poi cercare di spostarci sotto l'OPG che è a 4-5 km dal centro. Abbiamo chiesto i permessi per entrambe le situazioni, due permessi distinti. Quello per Reggio, per il centro di Reggio, non ha problemi. Quello che invece riguarda il presidio sotto l'OPG non lo sappiamo. Noi dobbiamo arrivarci perché comunque le persone dentro sanno che faremo quel corteo e ci stanno aspettando. Siamo riusciti a contattare qualcuno di loro, quelli con il principio di sorveglianza, e ci hanno assicurato che più casino faremo noi fuori, più casino faranno loro dentro. Eccolo qua. Sostanzialmente questa è una nuova ridenominazione del manicomio criminale. Dalla fine del 1800 sono cambiati molti nomi a questa struttura, ma di fatto il concetto rimane, ovvero quello della pericolosità sociale. Una delle lotte che noi stiamo facendo è quella anche contro la non punibilità per vizio di mente, che sta un po' alla base di tutto il criterio manicomiale. In questi mesi abbiamo girato un bordello di spazi, da tutto Nord Italia, abbiamo fatto Trento, Genova, Bologna, Parma, Roma, Teramo, Udine, Pordenone, Irachinesi, e abbiamo visto come ci sia tanto interesse rispetto alla questione della psichiatria, della lotta alla psichiatria. proprio perché lo vediamo un po' tutti i giorni come questa, come la malattia mentale stia, il concetto di malattia mentale stia un po' invadendo tutti gli ambiti della nostra vita. Non puoi più fare neanche il mulettista senza che tu debba andare a visita psicologica o a fare un test antidroga. All'interno delle scuole abbiamo una medicalizzazione diretta rispetto ai bambini, è un controllo psichiatrico che parte subito dalle prime sofferenze che un individuo dimostra. E soprattutto il fatto che da qualche anno questo tipo di critica, questo tipo di lotta fosse un po' stato abbandonato, ci ha permesso di raccogliere veramente molte adesioni. Siamo convinti che il corteo di Reggio Emilia sarà proprio molto partecipato. E questa cosa è importante non come punto d'arrivo, ma come punto di partenza rispetto a un approfondimento, a una controinformazione, a una lotta contro questo che è una noscenza e che è estremamente versatile, estremamente utile al potere questo tipo di forma repressiva. Perché dove non arriva il codice penale, dove non arrivano le regole scritte, arriva la psichiatria. Io posso decidere che una persona sia da rimuovere dal consorzio civile, dal consorzio sociale, perché non ho i soldi per reprimerla. E allora decido che questa persona non sta bene e quindi le impongo una sorta di carcerazione infinita. L'altra questione che è centrale rispetto alla lotta contro l'OPG è il fatto che non esiste un fine penale reale. Nel momento in cui vengo dichiarato non in grado di intendere di volere in seguito a un ipotetico reato, io non ho un fine pena, perché anche nel momento in cui dovessi essere dimesso da questa struttura detentiva, OPG, REMS o comunità ad alta sorveglianza che sia, poi non vengo mollato, io rimango in libertà vigilata perché sono deferito alle strutture di sanità mentale sul territorio, per cui avrò sempre l'obbligo della cura e qualsiasi colpo di tosse, qualsiasi litigata col vicino, qualsiasi cazzata che io possa fare o possa non fare, io sarò sempre gestito come una persona, come un malato di mente. Io non potrò mai emanciparmi da questa condizione e quindi viene perpetrato lo stigma, che è un altro elemento centrale rispetto alla segregazione psichiatrica. Nel momento in cui io vengo obbligato alla cura, vengo sostanzialmente perseguitato dai CDS eccetera eccetera, sono di fatto trascinato fuori da qualsiasi tipo di socialità positiva, vengo proprio trasformato in un oggetto, in una cosa, e mi tirano via addirittura il senso. Il punto che noi su cui noi puntiamo tanto è il fatto che addirittura ti tolgono anche il reato che tu avresti commesso, cioè io faccio un'azione, mi levano anche la dignità di quello che io ho fatto, perché in realtà io non ho deciso di fare quella cosa, ma semplicemente l'ho fatta perché non sapevo cosa stavo facendo, no? Cioè, pensate com'è eccezionale questo strumento. Infatti mentre il codice penale ha avuto molte riforme, molti cambiamenti nel corso di questi anni, per quanto riguarda la pericolosità sociale è rimasta immutata dal 34, dal codice più in avanti non vi sono stati dei cambiamenti sostanziali rispetto a questo tipo di dispositivi. C'è un bel libro di Marco Rossi dove racconta di come nel periodo fascista si sono inventati dei protocolli particolari per internare i rivoluzionari, gli oppositori, gli anarchici, e trasformarli sostanzialmente non in marti o in eroi, bensì in malati di mente, in pagliacci, per cui sostanzialmente renderli innocui e quindi disinnescare in un secondo qualsiasi tipo di possibilità di emulazione o di esempio portato da queste persone.
Grazie. Sì, la funzione principale è quella, l'uso della psichiatria come strumento di repressione e deterrenza anche, perché appunto uno considerato malato di mente, come ci insegna proprio il Beppe Ambrosio, è la sua azione perde dignità, quindi come dicevi te, è proprio tirare via senso e dignità a qualsiasi azione. E viene utilizzato sempre di più nella repressione, si viene morto nel carcere, e se pensiamo che qualsiasi società che si deve accrescere, modificarsi, deve modificare o etica o morale o leggi, la psichiatria serve proprio per questo, per far diventare malattia qualsiasi tentativo di modifica di legge o di morale o di etica, e quindi è preposta a mantenere la società cristallizzata così com'è. Diciamo proprio il senso che oggi ha la psichiatria è basata su dei dogmi, quindi non ha niente di scientifico, pretende di curare l'anima, pretende di curare qualche cosa che non si può vedere, non si può capire, pretende di decidere se è serio, è più serio camminare su un cornicione per trovare delle sensazioni forti, piuttosto che correre in moto all'impazzata, piuttosto che stare sull'Himalaya seduto sui chiodi per 20 anni. E decidono a seconda delle necessità se una cosa è o no patologia, se una cosa è nella quella che considerano loro norma. Quindi tutte le manifestazioni sia di dissenso, ma anche semplicemente quelle di chi vive delle esperienze che non siano nell'ordinario, vengono considerate patologiche. L'approccio che abbiamo avuto noi è quello dell'antipsichiatria, nel senso che considera alcune manifestazioni non solo non patologiche ma anche plausibili, e addirittura considera utili al contesto sociale. Questo, diciamo, grosso modo è quello che ci ha portato avanti fino ad oggi.
Io vi darei due numeri sulla le persone di cui stiamo parlando. Attualmente ci sono 722 internati negli OPG in tutta Italia, 64 sono donne e sono recluse a Castiglione delle Stiviere, che è l'OPG del bacino lombardo. Fino a 3 anni fa avevamo 1.400-1.500 internati, per cui già la metà sono stati dimessi, questo a fronte proprio di non di questa legge della legge 81, appunto. Cosa vuol dire? In realtà quelle persone erano dimissibili anche prima, però siccome la loro permanenza all'interno degli OPG diventava un problema burocratico notevole, ecco che loro hanno fatto meno fatica a dimetterle, per cui già la metà di quegli internati di 3 anni fa sono già stati dimessi. Oggi leggiamo sui giornali un allarme sociale rispetto a queste persone che verranno messe in libertà, no? Direttore pubblico o portiere del genere, si lamentano, ma chi proteggerà la comunità da questi fogli rei che circoleranno liberamente per le strade? Porco Dio, 700 sono stati dimessi, proprio la stessa quantità che adesso è internato, sono stati dimessi in questi 2 anni senza colpo ferire. Qui è chiaramente un falso problema, non solo viene sollevata questa questione per permettere a quelle regioni che ancora non si sono adeguate alla normativa di aderire a un periodo transitorio, ovvero a un periodo di 1, 2, 3 anni in cui dislocheranno queste persone in strutture comunque detentive, magari in altre regioni, in attesa di costruire queste REMS. Addirittura la regione Sardegna ha dato un dispositivo per la costruzione di una REMS l'11 marzo, a fronte di una della scadenza del 31, loro l'11 marzo hanno deciso che era tempo di cominciare a costruire una struttura del genere. Per cui siamo veramente veramente improvvisati. C'è un gran casino rispetto alla, alle normative e alla gestione di queste nuove strutture, perché sì, è vero, saranno solo non ci saranno secondini, non ci saranno sbarre alle finestre, però aumenterà la contenzione chimica, perché nel momento in cui diminuisce il controllo da parte delle guardie, aumenta il controllo farmacologico. Il prefetto disporrà una cintura di sicurezza intorno a queste strutture, per cui se quindi non sono dentro saranno appena fuori. Le regioni potranno decidere di assegnare...
Non chiamarla che il cellulare è qua.
Potranno decidere di assegnare questi compiti, questi ruoli anche a vigilantes privati. Quindi fa proprio paio con la questione dei CIE. Non solo la gestione di queste strutture verrà assegnata al privato sociale, ma anche la gestione della sicurezza e della sorveglianza è possibile che verrà assegnata a dei vigilantes privati. E, cosa succede? Succede che all'interno delle carceri stanno attivando, stanno creando dei centri clinici, degli spazi per chi manifesta una instabilità mentale durante il periodo detentivo. In questo momento questo tipo di strutture vengono utilizzate per la valutazione della malattia mentale all'interno del carcere stesso. Nel momento in cui tu manifesti un disagio psichico all'interno della struttura detentiva, vieni mandato in questi luoghi per essere osservato e per capire poi se tu devi essere mandato a un OPG o meno.
Quando si parla da dire due cose, il fatto quando parlavo del fatto che diciamo, la polizia, le forze dell'ordine stanno a livello perimetrale, no? Che è un po' un modello che si ricorda quello dei CIE, dove all'interno ci sono diciamo, cooperative o vigilanza, neanche vigilanza, sono inquadrati, sono operatori sociali, no? Quindi personale civile. E da un punto di vista diciamo così su due piedi verrebbe da dire meglio il personale civile di quello diciamo legato immediatamente alla sicurezza. Però bisogna tenere anche conto che parte di questo personale civile è in via di militarizzazione, nel senso che gli vengono dati dei compiti diciamo di controllo, di detenzione, di custodia eccetera, e quindi vengono via via a militarizzarsi, quindi è un'espansione in realtà del circuito militare più a basso costo e per l'ordinario. In tanti casi gestito anche attraverso diciamo, la tecnologia clinica, i psicofarmaci eccetera, tanto nelle REMS o negli OPG, tanto quanto nei CIE, che molto spesso si legge anche di internati detenuti all'interno dei CIE che denunciano il fatto che nel cibo gli viene messo, oltre a quello che tu puoi chiedere all'interno del CIE, come anche all'interno di ogni carcere, che puoi chiedere dammi la terapia, e anche in una certa abbondanza ti viene somministrata senza alcun tipo di problemi farmaci di un certo rilievo, vengono anche diciamo nei CIE mescolati in mezzo al cibo, per cui molti denunciano il fatto che si svegliano intontiti, quindi rifiutano il cibo, alcuni scioperi della fame sono legati non solo al diciamo a delle forme di protesta, quindi di rivendicazione della libertà o di quant'altro, ma anche di rifiuto proprio di quel tipo di trattamento, anche perché nei CIE non c'è il pacco, il cibo che ti viene portato, hai meno diritti che nel carcere. Ma questo modello diciamo, di sorveglianza perimetrale, tra l'altro, si sta applicando anche all'interno delle carceri, ultimamente quelle definite di media sicurezza, sotto il nome di vigilanza dinamica, che in realtà si concretizza nel lasciare le celle aperte all'interno di alcune sezioni e la polizia diciamo, sta fuori e all'occorrenza interviene tutto. Chi diciamo, si comporta male, gli viene attribuito diciamo, un ruolo o dei comportamenti così, rimane chiuso e viene trasferito in sezioni chiuse. Questo per quello che riguarda la media sicurezza, perché poi c'è tutta l'alta sicurezza che hanno approfondito. Quindi, che risparmia, che rappresenta chiaramente un contenimento dei costi. No? Da una parte si utilizza personale civile in via di militarizzazione, spesso anche preso dal comparto sanitario che stanno chiudendo gli ospedali, eccetera, quindi vengono ricollocate queste figure che all'interno dello smantellamento del welfare state vengono probabilmente ricollocate o c'è questo tipo di tentativo, quindi una chiave di militarizzazione però a più bassi costi.
Non ho capito, buffo, da dove?
E per dirti, molti ospedali pubblici, molte, stiamo vedendo tutti che c'è uno smantellamento dello Stato sociale, del welfare state, sia in termini di scuola pubblica, di ospedali pubblici e tutto, e invece il privato, se c'è i soldi paghi, se non ce li hai ti li stanno chiudendo. Parte di questo personale dov'è che lo andranno a ricollocare? Nel senso, se dovessero dire agli ospedalieri, guarda che qui sta chiudendo questa, ma c'è la possibilità di operare all'interno di una REMS, questo c'è, o ti piace, questo è il pubblico impiego, perché poi è pubblico, pubblico-privato, perché poi questo confine ormai si assottiglia molto di più, no? Tra pubblico e privato. Faccio un esempio che al di là della vigilanza privata, che tra l'altro sia nei CIE, che soprattutto nella REMS, perché nei CIE la polizia è polizia, ma nella REMS inaugura, no, un modello che poi può diffondersi ad altri settori, come è stato per i CIE l'impiego di personale civile all'interno delle sezioni, che si possono chiamare sezioni, inaugura questo tipo di modello. C'è da dire che questa cosa va comunque. Stavo leggendo nell'ultimo decreto antiterrorismo che è uscito poco tempo fa, sulle questioni, sull'allarme suscitato dall'attentato a Charlie Hebdo, adesso anche le robe in Tunisia, eccetera, siccome metà di questo decreto rifinanzia le missioni all'estero dell'Italia, bello corposo questo rifinanziamento, e in parte c'è anche il personale destinato all'Expo qua a Milano, soprattutto per il periodo che va da maggio a giugno, e oltre alla polizia e carabinieri, diciamo in sovrannumero, ci sono 600 militari impiegati nell'area Expo, che vengono pagati da Expo. Nel senso che c'è scritto la copertura per questo impiego qui verrà gestita in due tranche dalla società Expo, che verserà al Ministero di Giustizia, che poi verserà, diciamo, però voglio dire, è già, come dire, una committenza privata che paga direttamente questo tipo di cosa per un problema che dovrebbe essere di ordine pubblico. Quindi voglio dire, questo, infatti questa mobilitazione, diciamo, si colloca anche e quindi raccoglie anche parecchie adesioni su un piano, anche su un quadro più generale, che rientra in un discorso di differenziazione dei sistemi e dei regimi detentivi, per cui c'è dal 90, mi sembra, dai primi anni 90, c'è dal 98 i CPT, che prima non si conoscevano, chi magari a una certa età sa che dal 98 è stato un po' uno spartiacque, oggi siamo completamente abituati, ma non c'erano prima. Adesso sono una realtà di fatto, anche con una serie di problemi dati dalle lotte che si sono create dentro e tutto, però esistono e si stanno anche distribuendo. A quelli vanno aggiunti i CARA, i centri d'accoglienza, quelli fatti a livello di emergenziale, tipo i campi di Manduria, che sono fatti dei campi estivi, no? Fatti con i tendoni blu della protezione civile, che tengono fino a 4.000 persone sotto al sole. No? Quindi tutta questa dispositiva. All'interno del carcere c'è un'ampia differenziazione data non solo da, non so, i regimi in termini di privazioni, quindi c'è il 41 bis, che sei isolato, in sezioni speciali, da sole, eccetera, tutta l'alta sicurezza che sono sezioni speciali, in carceri speciali, e all'interno delle stesse carceri, anche all'interno della media sicurezza, ci sono, come dire, dispositivi differenzianti, per cui c'è chi ha accesso a certi benefici, chi è interdetto, chi viene posto in isolamento, diciamo, punitivo e isolato, eccetera. A questo si aggiunge tutto questo dispositivo che è molto legato, perché alcune di queste REMS, di queste sezioni, vengono costruite all'interno delle carceri, tra l'altro già presenti, tipo ci dicevano, ci scrivono a Cavelletri, no? Dai detenuti ci scrivono a Cavelletri, stanno ultimando la sezione per i problemi psichiatrici, eccetera. Se andiamo un po' indietro con gli anni, da quando gli anni 70, eccetera, e sappiamo che c'era un vasto movimento di lotta che funzionava anche all'interno delle carceri, è riuscito anche, diciamo, a entrare e a mobilitare all'interno delle carceri, ci ricordiamo come venivano utilizzati gli OPG in quegli anni, per cui molta gente che all'interno delle carceri lottava veniva prelevata e piantata all'interno degli OPG, quindi utilizzando strumenti di contenzione, eccetera, molto più pesanti, perché viene espropriato anche della tua identità, non ti viene anche riconosciuto un carattere anche antagonista, anche da nemico, però ti viene riconosciuto in quel caso lì, completamente espropriato, ti può essere fatto un trattamento. Noi avevamo per esempio anche lì in Conte Rosso un compagno, Pierino, che si è fatto 22 anni di questo tipo di esperienze che comunque hanno prodotto anche organizzazioni all'interno dei compagni, eccetera, di opposizione a questo tipo di vessazioni che avvengono sia nelle REMS che negli OPG, ma che come strumento tutto il baraccone che legittima questa cosa avviene anche nell'ordinario, avviene anche all'interno delle carceri in maniera ordinaria, avviene all'interno del STEI in maniera ordinaria. Quindi lo spirito, secondo me, con cui è stata anche lanciata questa mobilitazione, è uno spirito complessivo, nel senso che tocca la questione della REMS come un punto di una rete ben più articolata che va toccato come vanno toccati gli altri. Toccare quello vuol dire anche andare a toccare gli altri, rompere un tassello. Quindi bisogna sempre cercare di mantenere questo tipo di percezione un po' complessiva, anche perché così si esce un po' dallo specialismo e dal settorialismo di alcune lotte, per cui penso che anche questo discorso della psichiatria non vada, dell'antipsichiatria non vada inteso come anche il discorso dell'anticarcerario, a volte in maniera un po' semplificativa viene definito così, però non va inteso come un discorso settoriale e specifico, va inteso senz'altro come un campo di intervento che ha le sue specificità, ma in maniera trasversale a tutte le lotte. Io faccio presente, non so se domani vanno a sgomberare una casa, c'è dentro una famiglia eccetera che tra virgolette danno di matto e giustamente ti si pigliano il figlio e ti portano a fare un TSO, ora il movimento di lotta per la casa deve porsi il problema della psichiatria, o ti portano in carcere e poi il problema del carcere. Quindi è da intendersi come elementi di dibattito, di discussione, di organizzazione trasversali anche a tutte le altre lotte che si conducono sul territorio.
Se questa cosa è centrale,
ma dico solo una minima cosa da quello che ha detto lui, non pensavo già. Ci sono dei libri scritti ormai 30 anni fa, non di solo una persona, anche di persone che il loro pensiero io non lo condividevo per tutto, però c'è stata gente, e io ho idea di pensare che è stata profetica, riferisco Bonanno o altra gente, che ha dichiarato che il carcere nel futuro andrà a sparire, che nella società del futuro il carcere non esisterà più, perché ogni persona che non sarà adeguabile alla società sarà curata attraverso un metodo psichiatrico, cioè sarà sedata sin dalla tua più tenera età, e già ci sono gli esperimenti, gli Ritalin, tutte le cose che volete, già da bambino ormai tu nasci non sei come vogliono loro, ci sono esperimenti per darti le pastiglie per essere come vuoi loro, vuoi te. E domani verrà proprio che il domani la società sarà, a loro dire, perfetta, fino a quando tu non vai fuori.
Questa cosa sta già avvenendo, noi...
E questo sta avvenendo, perché senso... è tanto vero che l'unico modo che hai per fare benefici qual è? Dichiararti tossicodipendente e quindi andare sotto il serto. E sotto il serto tu più di psicofarmaci. Dichiararti il sano di merda, di mente, e quindi tu perdi il psicofarmaco. Quindi l'unico motivo, i modi che tu hai per pigliare dei benefici del carcere è dichiararti o pazzo tossico.
No, non è vero.
Questa cosa anche Steve Jobs diceva, che i carceri del futuro sarebbero stati senza mura.
No,
quindi probabilmente magari c'era anche una conoscenza però.
Non lo sapevo questo, sinceramente. Riguardo... mi riferivo alla gioia armata,
sinceramente. Vabbè, sono sempre cose uguali. Riguardo all'utilità di utilizzare l'inserimento, anche qua l'abbiamo discusso in assemblea, perché effettivamente ora ci si lottiamo contro questa cosa del vizio di mente, però qualcuno lo sceglie quando è in galera, quando sta attraversando il processo, magari con l'avvocato decidono di, invece di farsi, di rischiare 30 anni di galera, fallo!
Alza un po' che non si sente.
Quindi perché opporsi a una scelta di farsi meno galera se è fatta in maniera cosciente? Perché in realtà dei vari casi, magari persone che abbiamo parlato sia in OTG che in carcere, quelli che effettivamente riescono con l'aiuto dell'avvocato a farsi dichiarare incapace di intendere di volere, quindi a passare magari neanche in OPG oppure in OPG però a struttura protetta eccetera, sono persone che già avevano una possibilità di farlo in un certo modo, cioè già prima sapevano che le conseguenze sarebbero state positive. Se uno senza arte né parte, fa, commette un reato e poi dice no, ma io sono col cavolo che te lo fanno passare.
No, io ti sto riferendo ad un'altra grossa fetta, che è quella dei tossicodipendenti. Gente che si dichiara tossicodipendente di cocaina, di eroina, oggigiorno addirittura di macchinette ti puoi dichiarare tossicodipendente. Di qualunque cosa oggigiorno hanno talmente ampliato la possibilità di puoi dichiarare tossicodipendente di quello che vuoi. Tu hai 6 anni di benefici.
Sì, sì, no, poi come
se
dicevamo,
tu non ti dichiari tossicodipendente,
rimane però nel circuito.
Quindi tutti si stanno dichiarando. Ma lì entri che sei obbligato a vedere un psichiatra, sei obbligato a pigliare i farmaci che ti dice lo psichiatra.
Entri in un altro circuito che non ha le mura,
un doppio profilo, quindi diciamo sempre, diceva anche Carla ieri, giusto? Praticamente si entra nel circuito psichiatrico anche per ottenere dei benefici, appunto, però appunto è sempre un...
Ormai appena tu entri nel carcere, la prima persona che vedi è un psichiatra. Perché l'hanno messo come prevenzione ai suicidi. L'hanno giocata così, però la persona che tu vedi è uno psicologo. Scusa, non è un psichiatra, è uno psicologo.
Sempre per il bene della società e nostro, quindi
io ci credo, perché un domani converrebbe di più piano piano diminuire le guardie, imbottirti così ci potrà fare una vaccinazione. Conveniente per non tenere la gente lì.
Volevo riprendere quello che diceva Buffo prima. È necessario concepire la lotta alla psichiatria come una parte della lotta generale contro, contro questo sistema di sfruttamento e contro il dominio. Non può essere concepita come una lotta specialistica fino a se stessa, perché è di fatto uno strumento, come dicevamo prima, eccezionale in mano al potere, e quindi o confliggi contro il potere o se no non è che poi nel momento in cui insomma come sta succedendo adesso per il discorso di psichiatria democratica, nel momento in cui uno psichiatra è d'accordo con te c'è qualcosa che tu stai spiegando, no? Per cui è evidente che la lotta deve essere generale e deve essere collegata. Sono inventati una cosa interessante per riprendere la questione della lotta per le case, lo stress da sfratto, no? È una patologia reversibile, è considerata una patologia reversibile, ma una patologia, per cui nel momento in cui io posso diagnosticarti che tu stai subendo uno stress da sfratto, ti sei avuto uno sfratto, io posso intervenire con un presidio medico. Quindi trasformo in un problema sanitario un problema che dovrebbe essere di ordine pubblico, e quindi vado a fotterti così, no? A mani basse, attraverso l'utilizzo di, questo è proprio solo un esempio, attraverso l'utilizzo di un espediente pseudo-scientifico. Un altro passo indietro, questi 6 OPG che verranno svuotati, non si sa come, non si sa quando verranno svuotati, torneranno a disposizione del DAP. Sicuramente non faranno dei resort, magari il Montegruppo Fiorentino sì, ci faranno, visto che la Villa Medici è molto bella, ci faranno magari qualche cosa di lusso, ma il resto tornerà a disposizione del DAP e quindi altri posti nel carcere. Malgrado la disposizione di legge che andava a chiudere questi EPG, le persone mandate all'interno di queste strutture sono state superiori rispetto a quelle dimesse. I magistrati continuano a fare gli stessi protocolli, le stesse procedure, per cui in realtà è proprio solo un cambiamento di facciata, ancora tutta la dinamica di inquisizione rispetto al pregiudizio psichiatrico rimane identica e non muta. E per l'anno di transizione da qui al 2016 l'ufficio matricola rimarrà sotto l'egida del DAP, per cui questa separazione tra cura e detenzione tanto millantata non avviene neanche nelle forme. E poi è vero, il controllo psichiatrico è estremamente funzionale nel momento in cui tu non sei, paradossalmente un comportamento può essere se produttivo può essere accettato, se non è produttivo non è accettato. ma realmente, come diceva prima Angelo, uno che corre in moto Valentino Rossi, che rischia la vita tutte le domeniche, è un comportamento folle, no? È accettato perché è produttivo. Uno che cammina sul cornicione ha lo stesso bisogno di adrenalina, di senso, di cazzo ne so, no, lui sta male, per cui deve essere curato, perché in quel momento lui non è produttivo. Quindi è proprio veramente utilizzabile per in ogni modo la reclusione psichiatrica e l'inquisizione psichiatrica, a seconda delle esigenze che mutano poi nelle società. Una malattia che veniva, una cosa che veniva considerata, un comportamento che veniva considerato malattia nel 94, tipo l'omosessualità, così, oggi non è più malattia, è stata tirata via dal DSM, no? Però fino al 94 era una patologia. Adesso le patologie sono diverse, tipo veganesimo, vegetarianesimo e cose del genere. Se concorrono 4-5 di queste abitudini, tu puoi essere considerato malato secondo il DSM.
Cioè, se io sono vegano, sono
malato. Non basta essere vegano, devi anche essere positivo rispetto al consumismo, devi essere.
Non va bene, cattedrale, ci vedi tutte tu. O positivo, ma però non sei vegano.
Se in seguito a un lutto tu saturi con comportamenti di pianti, remissione, tristezza, eccetera, per più di 2 settimane, mi sembra, entri in una cosa che si chiama depressione maggiore, per cui il lutto è ammesso, la sofferenza per lutto è ammessa per 2 settimane e spiccioli. Oltre questa misura tu sei malato. Loro ti danno i tempi in cui puoi stare bene e in cui puoi stare male, oltre i quali diventi un soggetto da curare. Adesso, perché costa molto, però ce lo compreremo questo DSM 5. Però lì c'è tutta la bellezza umana all'interno di quella del codice penale psichiatrico che è il DSM.
Che ovviamente non è trovabile in giro.
No, su internet lo puoi scaricare.
Sì, sì.
Si può trovare?
Sì.
No, perché io ho visto
che sono le nuove patologie. E comunque si vede proprio come serve per regolare i comportamenti sociali, quindi la questione che interessa lì è uniformare l'individualità, tirare via senso a chi appunto non ha un modo uniforme di comportarsi.
Hanno aggiunto l'autismo, cos'altro? Il nuovo DSM?
Adesso c'è la DOP, che è il disturbo positivo provocatorio, che è una derivata della DHD, che è il disturbo di deficit di attenzione efficaci, ed è divertente perché se il bambino non ascolta l'adulto, non accetta le regole.
Come tutti i bambini al mondo.
Un bambino sano, per me, no? Se contesta l'autorità, eccetera, lui è malato di DOP e quindi deve essere curato. E si usa sempre il ritmo, questa
DOP è l'acronimo di?
Disturbo positivo provocatorio.
Ah, no, comunque il ritmo è un farmaco che già comunque in molti casi è stato vietato.
Perché alla fine il discorso
è un'anfetamina.
No, è peggio di un'anfetamina. Cioè il ritmo in America è stato vietato perché il Ritalin è stato vietato per hanno vietato dopo la prima perché è quello che hanno preso Kurt Cobain, tutti i suicidi pazzi, l'hanno preso
sì, porta
L'80% va bene, in Italia nel Land of Italy da uno Land,
restando nel comune di Milano, comunque i bambini psichiatrizzati sono 60.000.
60.000. Ma ti parlo di anni di Italia, di anni 80, da un Land, da un Rita.
No, ma la cosa bella è che viene applicato sia se il bambino è troppo frenetico, sia se il bambino magari è troppo chiuso, così viene sempre applicato comunque alla stessa.
Se iperattivo, intanto prima la molecola e poi la patologia.
E ci raccontava Padova un compagno che praticamente era di Cagliari, che su Padova su Cagliari avevano fatto proprio
la sperimentazione, l'avevano fatto a Cagliari,
esatto.
E tutte le elementari avevano mandato il test alle madri. Tuo figlio si muove troppo, questo, quest'altro, cioè,
anche
ogni bambino sano doveva pigliare quella merda.
Nel progetto Piramide del 2006 in Lombardia è passato anche per tutte le scuole.
No, questo era ancora prima, quello che dice lei è molto.
Ma si muove nel senso proprio. Diceva un collega, no? Si muove troppo nel senso proprio sotto il banco, così si muove le gambe, no? Dicevano, si muove troppo, ha dei problemi. Cioè perché muoveva le gambe sotto il palazzo.
È un bambino.
Ma qua stiamo parlando dell'inizio delle sperimentazioni di Ritalin. Guardate che già prima c'erano delle sperimentazioni. Perché già prima, quando un bambino era ritenuto problematico, magari non così tanto, ti davano l'EN, ti davano seri, addirittura certi livelli le rivotri, perché le rivotri, ricordiamoci che molte usano per gli adulti, ma è nato come farmaco per i bambini. Cioè, le Rivotril è un farmaco epilettico per bambini.
Dopo l'invenzione della DHB, il consumo dei farmaci in Svizzera, di psicofarmaci in Svizzera, è passato da 90 kg in anno a quasi una tonnellata in un anno, dopo che è stata introdotta questa malattia. L'inventore di questa malattia è stato uno dei capostipiti della costruzione del DSM. DSM appunto non è solo lì, ma in realtà un'associazione di psichiatri che decidono le malattie mentali che ci affliggono per alzata di mani. Si trovano, e se la maggioranza vince, per cui queste malattie, questa no. Il discorso del Ritalin è interessantissimo perché ci vede come prima si hanno dovuto riallocare una molecola che era diventata vetusta perché hanno trovato un farmaco che poco dopo che dava che era più efficace, però avevamo brevettato, avevamo speso soldi per la ricerca eccetera e andava sistemato, per cui hanno inventato, pensate, geniali, hanno inventato una patologia, no? Da poter poi essere sistemata con questo farmaco. Il Risperdal, che è un antipsicotico di vecchia generazione, è stato sostituito dalla Abilify. Il produttore, questo Abilify, che è appunto un farmaco abbastanza pesante, è il quarto farmaco venduto al mondo tra tutti, cioè Marox, aspirina, cose, infiammatori. La Abilify è il quarto farmaco. La ditta giapponese che l'ha brevettato, che l'ha inventato ed è riuscito a sostituirlo al Risperdal, è diventato un impero solo grazie a questo farmaco qua.
È uno che suonerebbe il biotina una volta alla settimana, cos'è pazzo?
Non ho capito.
Uno come me che suonerebbe il biotina in piazza d'uomo, è pazzo.
Ah, è uno speranzoso. Un ottimista. No? Non
ho scelto le parole.
Io sono il biotina una volta alla settimana.
Cosa c'è?
Vediamo.
Riprendendo quello che diceva la madre, la psichiatria è un problema di classe. La questione della dire ti faccio dare l'infermità mentale così non mi faccio la galera è una cagata. Un capobastone può riuscirci, uno che fa parte di una classe che non appartiene alla nostra ci può riuscire, noi no, nel momento in cui ci infiliamo in quel casino lì non ne usciamo più.
No, io
non usciamo più perché
sono contrario a questo discorso che fai tu, perché torniamo indietro, facciamo la storia. Alcuni con la 21 con la Gozzini sono tutti usciti e non hanno accettato
il problema di corpo mentale. E ci hanno giocato molto su questa cosa. Potrei anche raccontarti infatti l'elenco delle persone che hanno fatto questo giochino, parlando dai capi ai sottocapi. E si sono anche dichiarati infermi mentali.
No, ancora prima, e in quegli anni fermeva ancora di più, come dico di questioni, sono usciti molti con la legge sui dissociazioni e sulla collaborazione, sul pentitismo. La maggioranza sono usciti attraverso. La Mozzini ha chiuso il periodo.
Giocata tutta, io dico fino lì e poi mi fermo.
E prendi e vieni, diciamo, apprezzato per quello che serviva. All'epoca serviva, oggi quella legge è rimasta, visto che il contesto non è purtroppo di grande conflitto sociale, eccetera, non gli basta, gli devi dare tanto per poter.
Certo, il problema è che dietro avevi ancora un movimento, avevi un movimento e anche a 180, se andiamo a vederla, e poi tutto quello che viene dopo con l'antipsichiatria gioca tutto sulla 180. Non dimentichiamoci che la Rosy Bindi tre anni fa voleva inserire di nuovo l'elettroshock. Lei lo voleva reinserire perché per quello non è mai stato chiuso a Bersa, non è mai stato Montelupo, non è mai stato il criminale di Reggio Emilia, le peggiori sezioni.
È aumentato, è economico, è aumentato.
Adesso ci sono 90 i centri in Italia che fanno l'elettroshock. Sono 90 centri accreditati, convenzionati, eccetera, che fanno le
lettere. Anche i privati, non credere.
Viene preso come esempio, sempre che fa il paio con questo discorso qua, Castiglione di Stiviere come l'OPG per eccellenza, cioè la struttura d'elite della regione Lombardia, su cui.
Castiglione di Stiviere è militare.
Però è l'unico OPG che è nato come struttura sanitaria nel 1934, mi sembra. L'unico che è nato come sanitario e rimane sanitario ed è osceno. La Regione Lombardia ha capito tutto. In Regione Lombardia arriveranno anche gli internati della Valle d'Aosta, del Piemonte e della Liguria. Verranno tutti deportati lì. La struttura di Castiglione di Stiviere è stata modificata e richiamata REMS, però rimane lo stesso PG, però l'hanno diviso in 4-5 strutture da 20 posti e adesso si chiama REMS. All'interno di questa struttura è prevista la contenzione fisica, nel senso che ci sono proprio delle stanze dove le persone vengono contenute fisicamente. Ho sentito un'intervista l'altro giorno dove uno psichiatra sosteneva che questo è un incidente, ma fa parte comunque del percorso terapeutico, cioè che una persona possa venire presa, contenuta fisicamente legata al letto per 1, 2, 3, 4 giorni, una settimana, ecco, viene concepito da questi psichiatri moderni come un passaggio terapeutico. Questo ci dimostra che insomma cambiano tutto per non cambiare assolutamente niente.
Mastro Giovanni è un passaggio,
per esempio. No, adesso l'opinione pubblica sarà soddisfatta dalla costruzione di queste strutture, però è importante andare a svelare questo giochino. Perché queste strutture diffonderanno la manicomialità su tutto il territorio nazionale, la renderanno meno percettibile e la diffonderanno anche nei territori quotidiani. Per cui è veramente importante esserci a Reggio Emilia per partire con un lavoro collettivo di contrasto rispetto a queste
questa struttura e questa legittimazione della buona psichiatria, che non fa più, che non ti taglia più il corpo calloso tra gli emisferi, che non ti segrega per decenni, ma che sostanzialmente ti ammansisce, ti rende funzionale a un sistema di produzione. Per cui è fondamentale riuscire a riportare la critica alla psichiatria all'interno degli ambiti di movimento e diffondere questa prospettiva.
Anche senza, dopo Basaglia, vabbè, tanto sono tutti a carcere, non sono rinchiusi dentro questi carceri, diciamo. Sono a casa, però ti danno questi psicofarmaci che causano più problemi che non di prima, nel senso causano suicidi,
quasi tutti gli effetti collaterali riportati nei bugiardini di quasi tutti gli psicofarmaci viene riportato istinto suicidario, possibilità dell'insorgenza di un'insorgenza che fa sorridere, non un ansiolitico che però ti può portare al suicidio. Di fatto lo psicofarmaco funziona per il suo effetto collaterale. Molti stabilizzatori di umore sono antiepilettici, no? che servono a un'altra cosa. Però siccome come effetto collaterale hanno questa cosa che tu così, allora lo usano per stabilizzare l'umore. In realtà ti scavano l'anima e ti rimuovono le emozioni. Ti levano la possibilità di reagire a un evento esterno, a qualcosa che ti smuove l'anima. E gli psicofarmaci vanno a cronicizzare delle situazioni particolari, per cui è proprio l'utilizzo e la somministrazione coatta dello psicofarmaco che poi porta l'individuo a ritrarre dei disagi, a manifestare delle problematiche di vario tipo. Spesso volentieri è proprio quel tipo di trattamento lì, è una soffazione, cioè, infatti tutti i colori, soprattutto il depot, nel senso adesso sta prendendo molto piede questa cosa della cultura all'interno dell'ash, sono delle si lega una massa grassa e viene rilasciato piano piano, ma in realtà ti secca, ne fai uno ogni 14 giorni più o meno, ed è molto più comodo perché così non devi andare tutti i giorni al CPS, però niente, così dire.